Time Out. Rotocalco sportivo a cura della redazione giornalistica di Radio Una Voce Vicina in Blu.
Buon pomeriggio, ben ritrovati con Time Out, il programma numero 107, questo rotocalco sportivo a cura della redazione giornalistica di Radio Una Voce Vicina in Blu. Ringraziamo e salutiamo al coordinamento Salvo Di Salvo. In studio con noi c'è Giovanni Gulizia, poi
buonasera.
Ospito graditissimo Pino La Rocca.
Grazie, buonasera a tutti.
Bene, oggi parleremo di calcio, la prima parte, la seconda parte sarà dedicata al ciclismo.
Scusa, perché... poi diamo un'occhiata anche alla Serie A.
dove il biscotto?
Perché? Cos'è successo?
C'è stata biscottina domenica.
Ne parleremo dopo con il dolce, questo chiaramente. Vediamo un po' il sommario, che è abbastanza scarno, anche perché molti campionati sono ormai conclusi. Idem quello della Sicula Leonzio, che nel primo turno di playoff di venerdì scorso, la Sicula Leonzio grande per 80 minuti, ma in 5 minuti di follia, i 5 minuti di follia costano l'eliminazione dai playoff, esce a testa altissima per mano di un Cosenza concreto e cinico, vantaggio di Bollino, poi Oghereghe e Baglet fanno andare avanti i calabresi insieme a Casertana e Virtus Francavilla. Quindi cercheremo di rivisitare un po' la stagione dei Leone Lentinesi con Claudio Macca, che chiameremo al telefono tra poco. Poi, per quanto riguarda la
Serie D, gironi 34esima giornata,
e c'è un verdetto a sorpresa, anche perché tutti ci si aspettava, insomma, un'altra siciliana che
andasse, ma non abbiamo sbagliato, mi chiede,
che andasse in Serie C. Vibonese Troina 5-3 dopo i calci di rigore e spareggio che è stato disputato al Granillo di Reggio Calabria, e il Troina che purtroppo esce sconfitto in maniera immeritata grazie ad una svista del segnaline che annulla un gol regolare al 111esimo minuto. Quindi ai playoff Nocerina contro Ercalonese e poi Igea Virtus contro Troina, chiaramente gioca in casa la squadra meglio classificata. Ai playout si giocheranno Palmese e Politano e poi retrocedono in eccellenza, ricordiamo, Palazzolo, Paceco e Isola Capo Rizzuto.
Serie B, 41esima giornata.
Il Palermo sbaglia un rigore, solo pari col Cesena, si allontana la promozione diretta, viene superato in classifica da Frosinone e Parma. E sabato si gioca a Salerno per sperare in che cosa, magari, ma non solamente dipende da lui, ma anche dagli altri risultati. E poi, Giovanni, 37esima giornata di Serie A, la lascio commentare a te, visto che insomma abbiamo festeggiato
insieme. Abbiamo mangiato il biscottino, abbiamo mangiato, adesso ci vuole il dolce.
Faremo anche qui una breve panoramica su quello che è stato il campionato di Serie A, molto avvincente. Lotta ancora apertissima per la Champions League, visto che domenica prossima si giocherà a Roma lo spareggio fra Lazio e Inter, ma di questo ne parleremo tra poco. Prima un saluto con Pino La Rocca. Allora Pino, prima di entrare nel merito della rivisitazione del campionato della Sicula Leonzio, insomma, come hai visto questo campionato della Leonzio come matricola per quanto riguarda la Serie C e i gironi C soprattutto?
Beh, sicuramente la Leonzio era una formazione attesa, perché aveva concluso lo scorso anno un campionato importante, dimostrando molta audacia, e quindi probabilmente nel mondo calcistico aspettavano con interesse di vedere nel campionato superiore come si sarebbe comportata una società ben organizzata, con una città che sicuramente del calcio ne aveva bisogno e che è stata in qualche maniera vicino alla squadra. E ci sono stati passati recenti che hanno dimostrato che una città che accompagna la squadra in un campionato può fare la differenza. Mi riferisco al Catania di qualche anno fa, che andava in trasferta con 5-6 mila tifosi alla seguito e faceva man bassa.
Ma fa ancora oggi?
Vabbè, io dico nel campionato minore, sicuramente lo ha dimostrato negli anni scorsi. Oggi ancora il Catania è sempre una società di grandissimo livello, che dimostra sempre di appartenere ad un tasso che non è quello della categoria che occupa. La Leonzio ha masticato del buon calcio in passato, aveva avuto un momento difficile negli ultimi anni, ma credo che con questa nuova società, con questa nuova linfa sportiva, ritorna ad essere una squadra che conta nel panorama del sud Italia sicuramente, ma anche del campionato prossimo al professionismo.
Sì, un campionato diviso a metà fra quello che era un po' la squadra allestita da Pino Rigoli, e invece poi tutto è cambiato quando è subentrato l'ottimo Aimodiana. Quindi abbiamo visto, insomma, una squadra che anche grazie alle disgrazie altrui è andata a finire nei play-off, sì, e quindi ricordiamo i punti di penalizzazione di Matera e Siracusa che hanno permesso alla Sicula di entrare fra le magnifiche 10. Quindi un po' questa analisi: Pino Rigoli che parte con entusiasmo e poi alla fine si sgonfia magari perdendo malamente in casa, e subentra Aimodiana.
Ma io mi riferisco a un calcio pragmatico, un calcio moderno che sicuramente fa la differenza rispetto al calcio di qualche anno fa, a un calcio che aveva magari più tecnica e meno velocità, meno aggressione. Oggi il calcio moderno è come nel ciclismo, e ne parleremo poi quando entreremo nel merito, fa la differenza con una metodologia modernissima che è atletica. Probabilmente la Sicula, come bella chiami tu, io preferisco chiamarla ancora Leonzio, è riuscita a trovare un carattere atletico diverso che probabilmente ha fatto bene.
Sì, analizzando brevemente il cammino dei bianconeri, insomma, mi ricordo la seconda partita, visto che la prima la Leonzio l'ha riposata, subito esplua con il Matera, poi 0-0 a Trapani e poi la scoppola in casa contro i Monopoli per 3-0. Quello è un po' il primo campanellino d'allarme, poi il pareggio a Bisceglie, la sconfitta, la seconda consecutiva in casa contro il Catanzaro, l'ennesima sconfitta a Lecce per 3-2 giocando molto bene, l'ennesima sconfitta contro Virtus Francavilla fuori casa e poi lo 0-0 contro la US Stabia con quel rigore maledetto battuto in quella maniera oscena fra Bollino e Arcidiacono, e poi ci fu l'esploit contro il Catania. Tutti si aspettavano una vittoria facile del Catania, invece la Leonzia a ottobre va a vincere al Massimino.
Ma non è un campionato facile, è un campionato difficilissimo, proprio perché ha una caratura importante di giocatori di livello superiore che probabilmente si devono adeguare, adattare a un campionato che invece dove serve anche l'operaio. Non è un campionato facile, è un campionato difficile, ma anche nella Serie A abbiamo visto che ormai non si è tutto si è tutto avvicinato, no? Non c'è più la grande squadra che fa a man bassa del risultato con la piccola, anzi molte volte è lì che cade. E abbiamo visto come quest'anno la Juventus, che ha vinto il campionato, ha rischiato anche di perderlo proprio con le squadre di secondo ordine, ecco, non con le
ricordiamo i due pareggi a Crotone contro la Spalla a Ferrara,
perfetto, e questo Napoli invece che sembrava lanciatissimo poi alla fine atleticamente è calato, proprio perché non aveva una panchina lunga, e quindi alla fine poi ha dovuto cedere invece a un atteggiamento atletico che era superiore rispetto alle sue possibilità.
Salutiamo Claudio Macca che è in linea con noi, oggi impegnato per motivi di lavoro fuori studio. Buon pomeriggio Claudio.
Buon pomeriggio a tutti voi e ben ritrovati ai nostri radioascoltatori.
Allora facciamo un attimino un'analisi del calendario della Sicula Leonzio e poi entreremo nello specifico per commentare la gara contro il Cosenza, persa 2-1, tra poco lo ricorderemo. Siamo arrivati, Claudio, eravamo insieme lì a Massimino, quanto incredulo, abbiamo assistito alla fantastica vittoria della Sicula contro il Catania, poi la settimana successiva vittoria contro l'Agragas e poi sconfitte contro il Rende, pareggio contro l'Andria, sconfitta contro i Fondi, pareggio in casa con la Casertana, pareggio in casa con Cosenza e sconfitta in casa con la Paganese. Qui cambia la musica perché entra di scena l'Aimodiana, il nuovo mister, e un po' la Leonzo si rifà perché successivamente va subito a vincere la Reggio Calabria 3-0. poi fa 0-0 in casa col Siracusa, va a perdere a Matera 2-0, perde e vince contro il Trapani, quindi diciamo negli scontri diretti nei derby non ne ha perso uno, anzi ha perso l'ultimo col Siracusa, era ininfluente in termini di classifica, e così via. Poi vince contro il Bisceglie, va a vincere 3-0 a Catanzaro, fa 0-0 in casa con Lecce, 2-2 contro la Virtus Francavilla, va a perdere 3-0 contro la Juve Stabia e fa 0-0 in casa in quella partita in cui ha sancito il ritorno della Sigua Leonzio fra le proprie mura amiche dopo 6 mesi. Poi va a vincere contro l'Agragas, perde, scusate, vince contro il Rente, perde contro la Fidelissandria, vince contro il Fondi, pareggia a Caserta 1-1, perde in casa col Cosenza, vince a Pagani, pareggia con la Regina e poi perde contro il Siracusa. Claudio, che campionato è stato quello della Sigua Leonzio e poi che playoff sono stati appunto quelli della squadra bianconera?
Ma guarda, buonasera a tutti di nuovo. Io devo dirti che è stato un campionato per la Leonzio, per come è finito, poi benissimo, nel senso che è stato raggiunto l'obiettivo di questa società che mancava da 24 anni alla Serie C, che comunque era quello della salvezza, e quindi è stata raggiunta con molti gol in anticipo. È chiaro che analizzandola bene c'è una Leonzio pre-Rigoli e una Leonzio post-Rigoli. Sì. E in mezzo a Rigoli devo dire che ci sono due, la parte di Rigoli va spezzettata in due parti, perché ricordiamoci che la Leonzio viene costruita e fa un precampionato abbastanza buono, e se vi ricordate va a Crotone contro il Crotone di Serie A, fa una partita in amichevole, seppur sì, amichevole, splendida, ma non soccombe tranne che per 1-0 con un calcio di rigore, quindi lì si parla di una Leonzio che avrebbe dato fino alla roccia a punti. Parte il campionato, fa bene col Matera dei Miracoli, vince 2-1, va a Trapani, se ti ricordi, e pareggia 0-0, quindi nelle prime due giornate si parla di una Leonzio che sarà la mina vacante del campionato di qua di là. Però noi con l'occhio lungo avevamo visto che la squadra aveva qualche difficoltà, se doveva giocare con il 4-3-3, se giocava col 3-5-2, probabilmente il mister Rigoli ancora non l'aveva, neanche lui aveva il panno della matassa a tutti gli effetti. Fai quella sconfitta in casa col Monopoli, vai a giocare a Catania e probabilmente lì poi cambia la stagione della Leonzio nella testa. Paradossalmente, quando cambia la stagione della Leonzio? Cambia nel momento migliore, cioè quando tu fai la vittoria a Catania per 2-1,
sì,
che non avevi giocato bene in precedenza, ma fai quella vittoria a Catania in ripartenza, in quella maniera la fai bene, vinci con l'Aires, ma sappiamo che il campionato non l'ha fatto l'Aires, dopodiché si spegne totalmente la luce e vengono a galla tutti i problemi che aveva questa Leonzio in fase di costruzione, per fare in avanti, cioè non si sopperisce più a quello che si era sopperito prima, e quindi di conseguenza c'è una flessione totale, quindi si vedono quali sono i valori veramente di quella squadra fino a quel momento. Finché, come hai detto tu bene, Michele, arriva il mister alla Mondiana, era necessario cambiare, perché il piano della Leonzio, ricordiamoci che era veramente terz'ultima all'ottava per i playout, stava tenendo il campionato una piega che veramente disastrosa dopo tanti sacrifici della famiglia Leonardi che aveva fatto per riportarla nel calcio che conta, e quindi bisognava cambiare. Si sa che nel calcio purtroppo non puoi mandare via 24 giocatori, ma mandi via l'allenatore e lo staff. Stato cambiato, è stato preso un uomo e un allenatore eccezionale, soprattutto sul piano, sul punto di vista umano e poi su quello tecnico, perché su Aimodiana giocatore non lo devo presentare io, è un giocatore che ha fatto per 4 anni la nazionale, ha sfiorato il mondiale, ha fatto presente su presente, gol, ha giocato accanto a Baggio, Guardiola, ha avuto allenatori importantissimi su tutti, Carletto Mazzone, ma poi tantissimi altri. È chiaro che porta il suo credito tattico qui, entra nella testa dei giocatori, entra nella testa di tutti noi dell'Alentini e fa un campionato strepitoso. Dai play-out le porta ai play-off conquistando, se non vado errato adesso, 33 punti o 37 punti, se non vado errato.
Sì,
vado un attimino così a memoria più o meno.
Sì.
E quindi sono veramente enormi, complimenti a lui e al suo staff, al secondo del mister Emodiana Cataldi e al professore che veramente ha fatto lavorare la squadra in una maniera eccezionale. Quindi, che ti devo dire la verità, dove sta questa Leonzio? Prima, dopo, cosa? Al netto di una stagione che l'avresti giocato a Lentini, al netto di una situazione probabilmente avresti fatto i playoff, non da decimi, l'avresti fatto da settimo, da sesto in classifica, e probabilmente oggi devi giocare in casa con un entusiasmo diverso, però ripeto, va benissimo così come primo anno, insomma.
Claudio, prima di parlare dei playoff contro il Cosenza, snocciola un po' di numeri, praticamente 36 partite giocate, nona posizione, 37 gol segnati, 37 gol subiti, qualcosa c'è in difesa che non funziona, praticamente un media di un gol a partita, 11 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte. Capocannoniere Bollino con 10 gol. Andiamo alla partita di Cosenza, no? In cui insomma noi non l'abbiamo vissuta da lontano e ci siamo, a me io mi sono meravigliato quando ho visto gol di Bollino al 50° del secondo tempo. Poi?
No, ma sai, meravigliato relativamente, nel senso che io, meravigliato stupore più che altro, nel senso che dici guarda ce la facciamo, ma poi sull'aspetto tecnico della squadra non c'erano dubbi, nel senso che la Leonzi è chiaro che poteva giocarsela con tutti quanti in questo campionato e l'ha dimostrato. Tu prima hai dato dei numeri, la Leonzi ha vinto quasi con tutte le più grandi, le prime in classifica di questo campionato, ha vinto col Catania, ha vinto col Trapani, non ha perso con Lecce, se non in casa via del mare per 3-2. Ma senza sfigurarlo assolutamente, quindi la Leonzi poteva giocarsela con tutti quanti. Vai a Cosenza, loro hanno un solo risultato, tu vai con la testa sgombra a fare la partita, c'è parlo del Cosenza che ha il risultato, deve passare a tutti i costi, la Leonzi ha un solo risultato, paradossalmente Michele nel calcio ti posso dire che a volte è più facile affrontare una partita così che sei meno favorito, invece i favoriti sono loro in casa loro, e difatti stava succedendo quello che stava succedendo, che fino all'80° vincevi per 1-0. Poi il Cosenza aveva attaccato, ma la Leonzi aveva rischiato di fare il 2-0.
Sì,
una volta che prendi l'1-1, 5 minuti alla fine, il Cosenza ha due risultati su tre, perché aveva vittoria e pareggio, la Leonzi aveva solo la vittoria. È chiaro che poi stacchi la sfida completamente, prendi il 2-1, ma al momento dell'1-1 la partita era finita. Però complimenti a questa stagione. E vai a rileggere i numeri che hai detto tu, 12 pareggi e...
Delle, sì, 13 pareggi, 12 sconfitte, 11 vittorie.
Vedi, c'è qualche pareggio che bastava che qualche pareggio fosse stato trasformato in vittoria, uno su tutti a mente mi viene quello di Monopoli, era in vantaggio per 1-0,
infatti,
uno su tutti
sì.
Mi viene quello, era in vantaggio 2-0, c'è un'altra partita.
Ma anche in casa a tre partite le ha pareggiate dopo che è stata rimontata la squadra, no?
Esattamente, anche con la Regina abbiamo pareggiato 0-0, perdevamo 1-0, abbiamo pareggiato 1-1, una partita che si poteva vincere, e quelli sono due punti qua, due punti là, due punti in altre parte, quando ti entra a mancare già 6 punti, e mettiti questi 6 punti e vedi dove sei. Però insomma ripeto, non so, c'era qualcuno che parlava prima di me, diceva che è un campionato livellato, che il calcio è difficile in tutte le latitudini. Io sono
sì, è Pino La Rocca che è qui con noi in studio.
Pino La Rocca lo ringrazio, io sono d'accordo con lui, sia dalla Serie A, cioè si sta ritornando a un calcio un attimino livellato, non ne trovi più squadre cuscinetto, squadre che una ragazza come si diceva tantissimi anni fa o 20 anni fa, ormai il calcio è difficile, se non c'è programmazione, se non c'è allenamento, se non c'è negazione, se non c'è lavoro, non vinci da nessuna parte. La Juve va a Crotone, fatica, perché poi il Crotone ha dei giocatori che sono in rampa di lancio completamente. Il Napoli con 14 giocatori non puoi fare 50 partite, sarebbe assurdo pensarlo da tutte quante le parti. Insomma, è tutto chiaro, è tutto normale quello che sta succedendo, poi in Serie A onore alla Juventus.
Allora Claudio, ti interrompo un attimo, anche perché dobbiamo stringere. L'ultima domanda riguarda che cosa e dove si deve rinforzare la Sigua Leonzi per il prossimo.
Guarda, questa è una domanda che
sperando che resti questo allenatore, Claudio. Ciao Giovanni.
Ciao Giovanni, ciao caro. Questa è una domanda che bisogna fare al nostro grandissimo Davide Mignemi e al presidente. Chiaro che loro
stiamo provando a chiamare il presidente Leonardi, vediamo se ci risponde. Così
il calcio mercato è in evoluzione, Michele, si lavora 12 mesi su 12, non è vero che solo quando si apre il calcio mercato serve solamente a fare i trasferimenti, no Giovanni? Non
sì, sì.
Si lavora 12 mesi l'anno sul calcio mercato. È chiaro che ci sono tante situazioni, bisognerà vedere quali sono le prospettive, ma poi il presidente è stato chiaro, ha detto che stanno continuando a programmare, che vogliono fare una stagione ancora migliore, che vogliono stupire, quindi insomma queste sono state le parole del presidente. Sicuramente un presidente giovane, ambizioso, che ha fatto benissimo per la Lentini sportiva e non, quindi a mio modo di vedere continueranno a fare le cose bene. Noi lentinesi e noi del triangolo Lentini che Lentini fanno fondo dovremmo fare solamente una cosa, stringerci intorno a questa squadra e supportarla, perché è veramente un bene comune per tutto il triangolo Lentini-Garmentini-Francofonte, e non perché è veramente una cosa molto importante avere lo sport a questi livelli. Adesso vedi, ci sarà l'accrediting, la all'Accademia, all'Entini, il 16 e il 17, la possibilità di molti giovani di poter entrare nella Leonza, insomma si muove tutto l'indotto che fa piacere. Ecco.
Ok Claudio, noi ti ringraziamo per averti strappato al tuo lavoro, grazie per averci concesso questi 5 minuti, sarà sempre un piacere.
Mi scuso perché nelle ultime due volte non sono potuto essere in studio,
ti aspettiamo, ti aspettiamo.
Vabbè, vedendo la tua a Roma è giusto che manchi Claudio.
Scherziamo. Giovanni, a volte ci sono delle situazioni che non puoi gestire,
tranquillo,
stai tranquillo.
Va bene, grazie.
Grazie a tutti, un abbraccio e
un
saluto a Pino La
Costa. Ciao Claudio. Ciao. Un abbraccio a Claudio. Adesso noi entriamo in pubblicità, e quindi se c'è il messaggino pubblicitario noi lo passiamo e poi proviamo a chiamare il presidente Leonardo.
Messaggio promozionale.
AB Forniture Industriali, zona artigianale prima traversa a Carlentini, telefonando allo 095 784 6556. Foto video Stevim di Salvo Di Stefano a Carlentini in piazza Armando Diaz 40. Copy Center, clonare non è stato mai così facile a Lentini in via Cicerone 9. Autoricambi di Luciano Zarbona a Carlentini in via Scavonetti 56. Infortunistica GR, agenzia specializzata per recupero danni materiali e lesioni dopo incidente stradale, riceve per appuntamento a Catania in via Francesco Riso 78 e a Lentini in via Garibaldi 90, telefonando al 392 62 18 963. Pizzeria Oneida, la pizza con il gusto intorno, a Carlentini in via Scavonetti 68, giorno di chiusura lunedì. Rientriamo in studio per guardiamo un attimino la regia se ha in linea qualcuno. No, nel frattempo noi andiamo avanti con questi playoff, ricordiamo brevemente quello che sarà il calendario dei playoff, che è un calendario abbastanza fitto. Chi ha pensato a una cosa del genere deve essere veramente un mostro di intelligenza, perché insomma il primo turno si è consumato l'11 maggio e ha visto le sconfitte del Monopoli in casa contro il Virtus Francavilla per quanto riguarda il girone C di Serie C, e poi la Casertana avere il sopravvento su Rende che era passato in vantaggio con Gigliotti, e poi insomma abbiamo già parlato della sfida fra Cosenza e Sicula Leonzio 2-1 con Bollino che aveva illuso i bianconeri. Poi c'è un secondo turno che vedrà la Juve Stabia contro la Virtus Francavilla e poi Cosenza contro Casertana, e si giocherà appunto stasera alle 20:30. E poi abbiamo gli ottavi, che è un po' un rimescolamento fra i tre gironi, quindi entrano in ballo Pisa, Benedettese, Alessandria e la migliore classificata delle tre tra anche le 6 del secondo turno. Sì, Trapani entra proprio tra il 20 e il 26 maggio, perché gli ottavi saranno andati e ritorno, così anche i quarti, che vedrà di scena il Catania il 30 maggio e il 3 giugno, poi le semifinali il 6 giugno e il 10 giugno, e poi il 16 Pino. Ci sarà la finale che si giocherà in gara unica allo stadio Adriatico di Pescara. Ma insomma, che playoff sono questi?
Lì è sempre un jolly, perché alla fine non si sa mai come può finire, può succedere di tutto in una partita unica.
Sì, però tutto questo calendario articolato così, insomma,
ci vuole un mese ancora.
Che modo... abbiamo detto prima che molte volte sono le panchine lunghe a fare la differenza nel calcio, perché è un calcio che è molto veloce, è un calcio che tecnicamente ha subito rispetto a prima una metamorfosi assoluta, e quindi molte volte non si vince con la squadra più forte, ma con la squadra che ha una panchina lunga e ha la possibilità anche di gestire delle partite, come dire, una dopo l'altra.
E che purtroppo, purtroppo in questi campionati non si può avere una panchina lunga.
Perché si spende troppo, i costi devono essere contenuti, e quindi alla fine poi chi riesce ad avere la possibilità di
hai visto anche il Catania la panchina lunga.
È chiaro.
Adesso ti faccio un elenco di squadre che sono quelle che stanno partecipando ai playoff. Secondo te vediamo chi è la favorita. Abbiamo Monza, Piacenza, Viterbese, Carrarese, Regina, Bassano, Abbiamo Leffe, Feral Pisalò, Juve Stabia, Francavilla, Cosenza, Casertana, e poi Pisa, San Benedettese, Trapani, Alessandria, Siena, Subtirol e Catania.
Ma io sfiderei tra l'elenco che tu hai fatto a trovarne una che non ha una tradizione, che ha una debolezza, che non è in grado di poter fare risultato. E sarebbe il contrario invece la sfida, no? Trovarne una che si potesse tirare fuori da una leadership. Stiamo parlando di squadre di grosso livello.
Giovanni?
Per me, da siciliano ti dico.
Pensavo Catania. Il Subtirol fosse Spartan.
No, Catania. Catania tutta la vita. Anche se Peppi Salò, che squadre. Sì, ma non sono squadre che possono competere né con il Catania, né con il Pisa, né con il Trapani. Cioè, non togliendo me a Peppi Salò.
Abbiamo sicuramente un elenco molto importante di squadre.
Io leggo Piacenza e vedrebbe se
anche Piacenza.
Regina Bionetti che ha fatto la Serie B, insomma.
Anche Piacenza può entrare in questa
Pisa, ottica. Pisa credo che
il
sia.
Il Pisa l'ho detto.
Il Siena che è stato Siena. Anche in Serie A, insomma. No?
Quindi... ti ricordi che sia Mister Conte, no?
Il cuore ci porta a dire Catania.
Il cuore, io ho detto siciliano, ho detto.
Però è chiaro che ai nostri radioascoltatori bisogna dare il quadro completo di quelli che sono questi playoff cervellotici, lo dico sempre, perché insomma fare tutto.
Cioè, non si può fare un campionato.
Non si può prendere i primi 10 per ogni campionato.
Un mese e mezzo dopo che è finito.
Cioè, anche assurdo. Perché a luglio ricomincia la preparazione. Quindi.
Guarda, i radioascoltatori sono un popolo sportivo intelligente.
Il che abbiamo detto tutto, quindi in questa prima fase andiamo avanti con il calcio. Giovanni, brevemente, il Palermo che non riesce a spuntarla in questo campionato cadetto.
Cioè, secondo me Michele, il Palermo non vuole salire, è così tutte le domeniche, c'è sempre qualcosa contro, ti risulta?
Sì, no, qualcosa.
La domenica ha sbagliato il calcio di rigore.
Vabbè, quindi. Però insomma, sì, c'è qualcosa che non va.
C'è qualcosa che non va. Anche se adesso sembra che la società si è messa bene.
Sì, no, pare che abbia risolto i guai con Zamparini, insomma. Io volevo, prima di chiudere, passare al ciclismo, perché dobbiamo essere puntuali. Tra poco chiameremo qualche nostro amico che sta aspettando la chiamata, che è un esperto di ciclismo. E io volevo innanzitutto ringraziare, visto che si è concluso il campionato, volevo ringraziare il patron Giuseppe Leonardi e il suo staff, come volevo ringraziare anche tutto la dirigenza bianconera che ci ha offerto la possibilità quest'anno di vedere delle belle partite, magari andando in esodo verso Catania, ma ci ha permesso di poter gustarci il campionato che conta fra
e
i professionisti.
Michele, vedremo Aimodiana in TV fra pochi giorni.
Lo vedremo perché Pirlo l'ha convocato per la partita di a San Siro, sì, siamo a corrente di questo. Ma soprattutto volevo dare un plauso al comando bianconero in testa, il proprio capo, che è Saro Tomasello, che ha gestito in maniera impeccabile il tifo bianconero, insomma, andare al Lancino Nobile con la Guva Griscimanni che spinge la squadra in casa, quello che abbiamo visto noi in trasferta, sì. Noi non siamo andati quest'anno,
però abbiamo visto le immagini, hai visto Michele?
Ho visto le immagini che hanno seguito la squadra ovunque, devo dire che un grazie a loro per il supporto e l'amore verso i colori bianconeri, e in bocca al lupo a Davide Mignemi, che è il responsabile del mercato della Sicura Leonzo, come anche in bocca al lupo anche al presidente Leonardi. Speriamo di averlo qui in studio per fare un po' un resoconto della stagione e un rilancio per la prossima stagione. Bene, con questo è tutto, chiudiamo la parentesi dedicata al calcio. Adesso parleremo del ciclismo, perché abbiamo in studio un esperto che è Pino La Rocca. Parleremo di quello che è successo oggi nella tappa numero 10 del Giro d'Italia che abbiamo ammirato qui a Carlentini proprio giorno 8. Abbiamo avuto l'emozione di vedere sfrecciare i ciclisti davanti a noi, devo dire che è stato uno spettacolo nello spettacolo, Pino.
Il ciclismo in questo momento sta vivendo una scusate la ripeto della frase, sta avendo un momento magico. Perché la corsa rosa probabilmente per i siciliani e soprattutto per il nostro territorio non aveva mai lasciato un segno così forte come quello che ha fatto quest'anno. Perché le tre tappe siciliane, una ci interessava direttamente proprio da vicino, perché è transitato proprio davanti a questa sede, sì. Ma nel percorso Catania-Caltagirone veramente ha trovato un calore di pubblico, lasciatemi dire, senza secondo mai a nessuno. Io ho avuto la possibilità, il piacere grandissimo di seguire quella tappa in Ammiraglia con Paolo Tiralongo nell'Ammiraglia del Wai, a seguire appunto Fabio Aro, ed è stata un'esperienza emozionante, bellissima, perché da lì tu sei nella stanza dei bottoni e in quella macchina
hai
una visione completa della gara, perché hai il comando della gara stessa, e quindi puoi essere in grado di valutare ogni cosa del tuo corridore ma anche degli altri, ed è un'esperienza molto bella, significativa, dove veramente si impara moltissimo. Devo dire che le tre tappe siciliane hanno lasciato un segno, perché come nessun altro territorio la Sicilia ha intanto una capacità di disegnare le tappe in percorsi che non sono mai aridi e mai standì. La Catania Caltagirone ha rappresentato una tappa bellissima proprio per la sua peculiarità del territorio, dei saliscendi continui che mai hanno dato serenità ai corridori, che avevano paura sin dalla partenza, appunto perché si temevano sempre degli agguati in questa tappa, che non ci sono stati, perché i corridori sono stati molto attenti a interpretarla. Io appunto sono stato in macchina con Paolo, e avevamo già noi ispezionato questa tappa a dicembre, quando la UAE è venuta qui a Siracusa per svernare, e infatti avevamo visto questa tappa. Sono le strade dove io mi alleno tutti i giorni, per cui la conosco metro per metro e sapevo dove potevano essere i punti importanti. Infatti abbiamo mandato Fabio e la squadra davanti a Cassaro, perché potevamo temere un agguato a Palazzolo, credo.
Sì. Dove c'era il Gran Premio della Montagna.
Proprio perché, sì, ma al di là del Gran Premio della Montagna, perché lì la corsa si infila dentro la città, strade strette, il pavé, poi quella salita che è dura, che porta su al Teatro Greco, alla panoramica, e con una discesa poi che riporta la gara sotto, molto veloce, importante e tecnica, e lì poteva essere spazio importante per un agguato. Un altro spazio importante poteva essere la discesa di Gran Michele, che portava giù alla 3,85, perché lì, se tu non stai davanti, si scende fuori. Si scende a 70 all'ora, e se non stai davanti una eventuale caduta può spezzare il gruppo, certo. E poi giù negli avvalli ti trovi magari a dover attaccare e riportarti davanti, e soffri molto, il vento era contrario e quindi bisognava stare davanti.
Tra poco parleremo della tappa di oggi, la decima tappa. Abbiamo in linea un esperto di ciclismo, che è Carlo Leopardi. Buon pomeriggio, Carlo.
Ciao Michele, ciao Carlo. Buonasera a tutti. Stavo ascoltando quello che diceva chi mi precedeva, non so chi è il signore, però...
Pino La Rocca.
Ciao Carlo, sono Pino.
Pino, non ti avevo riconosciuto per la voce, Pino. E allora hai detto già tutte cose tu, io non dire che dico qualcosa.
No.
Sei stato molto tecnico, quindi io che vi devo dire. Tu sei molto più esperto, specialmente in bici da corsa. Possiamo parlare... che ne so, per l'Etna Marathon, allora è un altro discorso.
è un momento di bici molto importante, anche quello del fuoristrada, che ultimamente sta coinvolgendo moltissimo spazio ciclistico nel mondo. Sì, dirò poi una cosa in favore alla tua specialità.
Sì, infatti, noi siamo diciamo impegnatissimi in questo fronte e cerchiamo di fare appassionare sempre più ciclisti. Adesso abbiamo qualcuno anche che viene dal mondo della bici da corsa, e sappiamo che non è la stessa cosa, diciamo che ci vuole un impegno in più nel fare il fuoristrada. Ok, io sono a vostra disposizione, quindi chiedetemi qualcosa, poco che vi posso dire.
No, noi eravamo curiosi di sapere come stai vedendo, anche se so che sei al lavoro in questo momento, il Giro d'Italia, no? Quindi so che voi avete fatto il servizio d'ordine proprio giorno 8, quindi da vicino.
Complimenti per il servizio d'ordine, Carlo.
Guarda che noi siamo informati su tutto, Carlo.
Ah, ecco, scusate. Io mi ero preparato per queste cose, però a quanto pare voi già mi avete anticipato su tutto.
No, io volevo un po' che tu ci raccontassi le emozioni di come stare vicino alle persone che magari agli atleti, ai campioni che magari vediamo solamente in televisione, no?
Certo, per noi è stata una cosa fuori dalla norma. Io dall'anno scorso che seguo il giro in Sicilia, e quest'anno è stato veramente un onore prestare servizio a Carlentini e vederli veramente da vicino, questi ragazzi che sono degli eroi, non sono normali. Se noi consideriamo la tappa di oggi, che è durata più di 6 ore, sì. 244 chilometri fuori da quelli che possono...
Ricordiamo, la tappa è Penne Gualdo Tatino, quindi l'abbiamo...
Sì, bravo, è una tappa pazzesca praticamente.
È la più lunga del giro.
Bravo, nel gergo ciclistico si dice ricca di mangia e bevi, praticamente sono sali e scendi continui, e quindi oltretutto il freddo, la pioggia, se questi continuano ad andare in qualsiasi condizione fisica e meteorologica, cose che è fuori dall'idea di qualsiasi sport. Poi, ritornando a quello che è stata la nostra
esperienza,
ripeto, per me in particolare è stata spettacolare, emozionante. Io poi ho fatto un full immersion nelle due tappe siciliane, quelle di Caltagirone, con passaggio a Carlentini e l'Etna, che ne ho fatti 10 ore, a vederli arrivare sull'Etna è sempre una cosa spettacolare. In quella salita piangevano alla fine i ciclisti, talmente è stata dura salire, il freddo e tutto il resto. Quindi noi la viviamo con una grandissima passione, e questo voi ormai lo sapete, l'Orange Bike è sempre sul pezzo, basta che si tratta di due ruote, sia a livello cicloturistico che anche a livello agonistico, ecco. E infatti siamo reduci dall'ultima gara, abbiamo fatto una gara a livello regionale che ha ospitato più di 100 piloti all'interno del nostro bike park, lo chiamo, che è quello della zona archeologica dei Carlentini,
sì.
Nella quale i nostri ospiti, e in particolare il Monti, che è la voce del ciclismo amatoriale siciliana, e nonché Giampaolo Montinelli, sì, nonché la voce ufficiale del Catania Calcio, è rimasto affascinato dalla location e dal tipo di circuito che siamo riusciti a creare, e noi cercheremo con tutte le nostre forze di dare seguito a questa nostra cosa. Quindi ripeto, vederlo poi da vicino nel giro per noi è stata, per me in particolare, è stato veramente bello, veramente bello. E non sono così tecnico come al mio amico La Rocca, però io l'ho vissuta veramente forte. Ho costretto mia moglie ad andare a Caltagirone di corsa da Carlentini, dopo che erano passati da là, e andare fino a Caltagirone, cioè immaginatevi, strade bloccate, ma c'è...
Sì, certo, ovvio.
È un arrivo difficile comunque quello di Caltagirone, parecchio difficile.
Sì, è stata una salita, io non la conoscevo quella salita.
No, al di là della salita, anche lo stesso circuito all'interno del paese, la salita è sicuramente importante, perché ti permette di preparare, no, poi il circuito e la volata, ma sì, devo dire che il circuito era difficile proprio perché questa discesa, l'ultima discesa che poi portava alla salita finale, era molto pericolosa e tecnica.
C'era il tornante ultimo.
Sì, il tornante ultimo, allora si arrivava a 90 e si entrava a 10 all'ora.
Sì, difatti, quello l'ho valutato quando sono arrivato.
Infatti.
Perché ripeto, conoscevo quella curva, ma non conoscevo tutto il tratto d'arrivo, che è 1700 metri praticamente.
Sì.
Li ho fatti tutti a piedi, pazzesco, ho detto qua se le suoneranno di Santa Ragione, se arrivano.
Sì.
Prima c'è quella curva che è stata pazzesca.
Infatti.
Per non parlare dell'Etna, perché diciamo dall'aria all'arrivo c'è un bello strappo, è stata veramente...
Ma quella dell'Etna si aspettava questa salita, perché poi alla fine non sono i 5,5 km della Milia, che quelli insomma sono quelli durissimi, ma la salita inizia già a Ragalna, sotto Ragalna, da Paternò, da Belpasso, i 25 km finali sono tutti in salita, e lì fanno la differenza, perché... Esatto. Alla Melia tu arrivi con le gambe già con poca energia.
Ti dico che piangevano all'arrivo.
Sì. Ero lì.
Ah, eri lì.
Ero lì.
Io ero proprio all'arrivo, e è stato pazzesco, lì arrivare. Ok, niente, per il resto che vi posso dire? Io vi posso invitare alle nostre escursioni.
Con piacere.
Con piacere. Ma noi veniamo in macchina, però, non usiamo inforcare il bici.
Faremo... Stasera faremo un bel giretto a Carlentini, quindi qualsiasi bicicletta, anche quelle da passeggio, le Graziella, qualsiasi tipo di bicicletta.
Con la Graziella la vedo molto dura comunque.
No, vabbè, un giro per Carlentini si può fare, dai.
Sì, certo.
Solo nel piano si può fare.
Sì.
Poi, verremo in piazza a bere, casomai. Lei
dopo.
Cavolo.
Bravo.
Okay. Ringraziamo Carlo Leopardi, responsabile di Ocean Bake. Insomma, una bella esperienza la vostra. Complimenti.
Sì, è stato veramente bello. Grazie, io vi ringrazio per l'intervento che mi avete concesso. Alla prossima, quando magari di essere lì presente con
sì,
voi, per me magari sono proibitivi.
Magari organizziamo qualche altra volta e così ci parlerai un po' della stagione, visto che fra le tue file, fra la squadra che tu rappresenti, ci sono parecchi campioni nazionali, quindi è giusto che diamo lustro e spazio a questi nostri giovanotti.
Adesso abbiamo incoronato una campionessa del nostro territorio, che è Stefania Di Blasi, che è campionessa regionale di XC, che è una specialità molto particolare della mountain bike, diciamo quella vera, quella più dura della mountain bike, mm-hmm. in cui dove veramente le doti di pilota sono messe a dura prova. E quindi lei è campionessa regionale quest'anno e poi abbiamo dei vice, comunque abbiamo un bel gruppetto da.
Bene.
Ci difendiamo bene a livello regionale.
E allora, Carlo, ti aspettiamo in studio, magari registriamo la puntata e poi la mandiamo in orari consoni al nostro programma. Tutto si può fare con noi, non è un problema, va bene?
Ok, grazie.
Ciao Carlo, ci si vede a presto. Ciao, un abbraccione.
Ciao.
Ma vedi, io devo dare merito a Carlo, alle società alle piccole società, perché fanno un lavoro bellissimo nel territorio. Per esempio Carlentini da qualche anno ha scoperto queste uscite serali con ragazzini, con le donne. E questo fa sì che le famiglie, anche chi non è un ciclista amatore addentrato, si avvicina a questo sport meraviglioso, incomincia ad amarlo, perché loro la sera fanno delle uscite bellissime che sono piacevoli,
sì, certo.
Sono piacevoli, non sono allenamenti, ma sono piacevoli uscite, quindi pedalare con piacere. E questa è una cosa che Carlo con il suo gruppo ha saputo inventarsi e glielo dobbiamo riconoscere. Poi tra l'altro lui l'anno scorso ha avuto in squadra un grande campione che è Domenico Mulè, il quale ha vinto tantissime gare importanti e insomma questa società si è espressa nella maniera migliore. Tornando al Giro d'Italia, alla tappa di oggi, devo dire che sì, era una tappa lunga che però sulla carta doveva essere facile, e invece abbiamo visto che è uscito fuori dalla classifica un corridore importante, il secondo corridore in classifica, però purtroppo secondo me hanno sbagliato perché non era il caso di lasciar fuori Chavez, perché Chavez sta male, è un corridore che sta male, sicuramente non sta male in una tappa ma si ripercuoterà nei prossimi giorni questo valore,
certo.
Quindi lasciar fuori Viviani, lasciar fuori mezza squadra della maglia rosa per lasciar fuori Chavez, secondo me è stato un grande errore. E come dire che però non c'è mai una tappa facile nel Giro, perché come al Tour anche le tappe, quelle in linea, quelle in piatte, diventano difficili, perché può sempre entrare in gioco un motivo che ne crea difficoltà. Oggi per esempio la pioggia, questa continua saliscendi ha determinato una condizione sfavorevole alla corsa stessa. Ha vinto Moric, sì. Che attenzione, non è uno sconosciuto, anche se ha vinto poco. Questa è la sua seconda vittoria, però è il campione del mondo dell'Under 23, il campione del mondo juniores, cioè è un corridore sicuramente bravo, importante, che emergerà. Quindi voglio dire, non ha vinto uno sconosciuto, un corridore di secondo piano, ha vinto un corridore che è lasciato oggi andare, perché è un gregario di Pozzovivo, lasciato andare, oggi è riuscito a cogliere il grande
successo.
Non era
un uomo di classifica, come
no, non
dire.
È un uomo di classifica, no. Quindi l'hanno lasciato andare, infatti è uscito dal gruppo quando il gruppo ha ripreso il corridore in fuga.
Domani.
Pino, una domanda, chi vince la seconda del Giro d'Italia?
Ma ancora è lungo e quindi è difficile dirlo, forse ancora aspettiamo chi perderà il Giro d'Italia, non chi vincerà. Il Giro d'Italia si può vincere anche all'ultima tappa, anche se devo dire che lo Zoncolan dimostrerà chi potrà perdere e chi potrà vincere il Giro d'Italia. Certamente favorite alla vigilia c'erano un gruppetto di 6-7 corridori che si è assottigliato man mano che il giro ha iniziato a entrare nel vivo. Beh, io voglio dire, chiaro, tifo per un corridore italiano che potrebbe essere Pozzo Vivo o qualche altro, ma credo che poi alla fine il favorito è sempre il vincitore del Giro dello scorso anno, Dumoulin, perché a cronometro è forte, è fortissimo,
è imbattibile,
e quindi questi 40 secondi di svantaggio di Yates glieli recupererà sicuramente a cronometro, e quindi se lui terrà sullo Zoncolan potrebbe essere, sarà anzi il corridore da battere. Tutto sta a vedere infatti cosa, come uscirà dallo Zoncolan, che è una tappa molto ma molto dura, è la tappa cruciale del Giro d'Italia.
Molti si aspettavano Froome oppure Aru, in realtà
Froome
si sta allenando per il Tour.
No, guarda, io non ci credo a questo. Froome è venuto al Giro d'Italia per vincerlo, e Froome non sta bene. Froome è caduto nella cronoprologo, sicuramente quella caduta ha lasciato qualcosa, e poi purtroppo è caduto nella tappa dell'altro ieri. Non è il Froome degli anni scorsi, anche dal punto di vista psicologico sicuramente ha qualche problema, ma ci sono corridori che in questo momento non sappiamo ancora in che condizioni potranno finire la terza settimana, perché la terza settimana è cruciale. È difficile un Giro d'Italia, perché un giro di 3 settimane duro come quello della Corsa Rosa non è semplice da uscire. Aspettiamo anche Fabio Aru, in questo momento non è in condizioni. Ieri l'altro si è staccato a tre chilometri e mezzo, sì, e quando infatti un corridore si stacca a 3,5 chilometri vuol dire che non c'è, perché posso capire che si stacca a 300, a 500 metri dal traguardo, ma a 3,5 chilometri, quando ancora la corsa non è nel vivo, vuol dire che non riesce neanche a tenere la ruota dei più forti.
Bene, abbiamo ascoltato l'esperto di ciclismo Pino Rocca, per noi è stato veramente, bisogna fare solo silenzio e basta.
Con lui non si può parlare di altro, che sono,
ricordiamo che domani la tappa sarà l'11ª Assisi Osimo, quindi chiudiamo così questa parentesi dedicata al ciclismo. Un minuto, Giovanni, per parlare di Serie A, ma soprattutto per fare gli auguri.
Devo dire che Pino, otto di ciclismo, ha parlato bene anche di calcio, quindi bisogna fargli i complimenti.
Assolutamente.
Non sono un esperto di calcio.
Però hai parlato bene.
No, dico un minuto per parlare della Serie A e poi per parlare del fatto che finalmente l'Italia ha il suo commissario tecnico della nazionale, che è Roberto Mancini.
Cosa vuoi sapere, Michele?
No, dico
sette su sette.
Lanciamo.
Non dico niente, dico sette su sette.
Sì, però insomma noi non ci siamo in Russia per i mondiali.
Pazienza.
Come pazienza?
Che ci possiamo fare? Ormai sono finiti le qualificazioni. Dico che abbiamo fatto il doublete quest'anno, Michele, come ogni anno, da 4 anni a questa parte.
Va bene. Con queste notizie.
Io per chiudere volevo dire una cosa simpaticissima che ho visto proprio oggi. Alla ufficializzazione del nuovo tecnico della nazionale ho visto una foto del nuovo tecnico con Sebi Catania. Questa cosa mi è piaciuta.
Sì, sì, sì. Sebi Catania è un tifoso dell'Inter, quindi quando Mancini
al di là della squadra di club,
oggi era Sebi Catania, ricordiamo, quest'anno ha allenato il Canicattini con ottimi risultati. Bene, ringraziamo anche Sebi Catania, ringraziamo Pino La Rocca per essere stato con noi, grazie a Giovanni e complimenti alla Juve per il 7º successo consecutivo e per il 4º double con la Coppa Italia. Con questo è tutto, finisce la puntata numero 107 di Time Out. Prima leggiamo i nostri amici sponsor e poi
ringraziamo Mister Ubisoft.
Assolutamente ringraziamo.
Io faccio un ringraziamento a tutti, ma soprattutto a voi per avermi invitato a venire qui con l'ausilio di questi grandissimi e caldi teleascoltatori che sicuramente vi seguono in tanti.
Bene, noi invece ringraziamo.
Scusa, ha detto teleascoltatori, vuol dire radioascoltatori, ma io sono un uomo di televisione, per cui
l'anno prossimo speriamo di andare in Facebook, quindi avremo la diretta costante per quanto riguarda questo programma. È un'anteprima che diamo.
Messaggio promozionale.
Allora, B Forniture Industriali, zona artigianale, prima traversa a Carlentini, telefono 095 78 46 556, foto video Stevmi di Salvo Di Stefano, a Carlentini in piazza Diaz 40, Copy Center, clonare non è stato mai così facile, a Lentini in via Cicerone 9, autoricambi di Lucino Zarbano, a Carlentini in via Scavonetti 56, infortunistica GR, a Catania in via Riso 78, a Lentini in via Garibaldi 90, pizzeria Oneida, la pizza con il gusto intorno, a Carlentini in via Scavonetti 68, giorno di chiusura lunedì. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, grazie a Giovanni Gulizia.
Buonasera.
Ringraziamo a Mister Y la regia. E soprattutto un ringraziamento a chi si è inserito telefonicamente con noi, Pino La Rocca e soprattutto Carlo Leopardi.
Grazie, buonasera a tutti.
Con questo è tutto, da Michele Roma vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre con la prossima puntata di Time Out. Con questo tutto, grazie e buonasera a tutti.